16. De Vincenzi s'era irrigidito. La lettiga della Croce Verde aveva portato via appena in quel momento Karin Nolan, che il colpo dell'assassino non aveva uccisa. Questa volta la mano omicida non s'era potuta servire del coltello a serramanico e il colpo, vibrato con una lunga forbice, non aveva raggiunto il cuore. La giovane era rimasta inanimata, ma non era morta e c'era da sperare che potesse salvarsi. De Vincenzi se lo augurava con tutte le forze. Si sentiva un po' colpevole di quest'altro attentato. Perché non era entrato prima nella camera della giovane norvegese? L'audacia dell'assassino appariva inverosimile. Tutti quei delitti erano stati compiuti correndo il massimo del rischio. Dal primo, complicato fino all'assurdo, a quell'attentato contro Karin Nolan, colpita nella sua camera, sotto gli occhi, si può dire, di chi doveva proteggerla. Se per entrare nella camera di Novarreno l'assassino si era servito della finestra, questa volta aveva dovuto passare per la porta. Non poteva, quindi, essere venuto che per il corridoio. E il corridoio era guardato da un agente e in certi momenti da due e da tre, senza contare Sani e De Vincenzi, che lo avevano percorso e vi si erano soffermati almeno un paio di volte durante la notte. Impossibile ammettere che l'uomo fosse venuto dal basso o dal terzo piano. In alto c'era Cruni e in basso il vestibolo era guardato da troppi occhi perché chiunque fosse passato inosservato. De Vincenzi si diede a esaminare attentamente la stanza di Karin Nolan. Fermo sulla soglia, Sani lo guardava in preda a una specie di terrore superstizioso. Per lui tutto quanto stava accadendo rientrava nel dominio del soprannaturale, del diabolico. E lui, che per il primo aveva riso di De Vincenzi, il quale mostrava di prendere in considerazione la lettera anonima, adesso si ripeteva senza posa, con raccapriccio, la frase banalmente teatrale. Il diavolo sghignazza in ogni angolo. De Vincenzi non aveva osato togliere le forbici dalla ferita. Chiamare il solito medico, il quale del resto a quell'ora, col cambio imminente e dopo una notte di veglia, se la sarebbe presa comoda. De Vincenzi aveva preferito telefonare personalmente all'ospedale maggiore perché inviassero di tutta urgenza una lettiga. Aveva spiegato di che cosa si trattasse, pregando i sanitari di trovarsi pronti all'arrivo della donna ferita. E così Karin Nolan era stata messa sulla lettiga con le forbici ancora conficcate nel petto. De Vincenzi le aveva osservate un paio di grandi forbici d'acciaio, presumibilmente lunghe e affilate. Ma ad ogni modo la giovane viveva e De Vincenzi se ne era assicurato dal battito del polso e da quello del cuore, che era forte e forse febbrile. Certo, la perdita del sangue era stata copiosa, non tale a ogni modo da giustificare l'incoscienza prolungata della donna. Dovevano aver somministrato anche a lei, come a Douglas, qualche narcotico. Erano le tracce della droga che De Vincenzi cercava. Non le trovò. Nella camera non c'era che un unico bicchiere sulla mensoletta del lavabo e non era stato adoperato. Perfettamente asciutto e leggermente odorante di dentifricio. Esso conteneva due spazzolini per i denti. Un'iniezione, allora, o un batuffolo impregnato di etere. Lì dentro, con la finestra ermeticamente chiusa, non si sentiva alcun odore sospetto. De Vincenzi si fermò in mezzo alla stanza, mormorando tra sé. Nulla. «È diabolico!» scandì lentamente Sani. «Diabolico?» fece scetticamente il commissario. «Tu puoi immaginare che sia l'assassino? Come abbia fatto a entrare qui dentro con la gente che non si è mosso dal corridoio?»
«Credi proprio che non si sia mosso? Che non si sia addormentato per un tempo anche brevissimo, ma tale a ogni modo da consentire all'assassino una certa libertà di movimento?»
Sani si volse d'impeto per chiamare la gente. Ma De Vincenzi lo trattenne.
«No, è inutile. Cerchiamo di non perdere un minuto e di compiere gli atti assolutamente necessari. Che vuoi che ti risponda, quell'uomo? Anche se negasse in perfetta buona fede, a quale conclusione dovresti giungere? Il fatto commesso dall'assassino è qui, visibile, tangibile, davanti a noi. Potrebbero le dichiarazioni di quella gente distruggere questo fatto? No, evidentemente. E allora... Poiché non è possibile, poiché ripugna alla ragione umana che l'assassino si sia reso invisibile o sia passato attraverso le pareti, bisogna ammettere che egli abbia varcato quella porta, percorrendo il corridoio due volte, la prima per entrare e la seconda per uscire da questa stanza.
«Ma», obiettò Sani, «io non mi sono mosso dal pianerottolo, o se l'ho fatto, sono andato giù nella hall o nella sala del ristorante. Ho salito la scaletta del terzo piano. Sono rimasto, insomma, sempre nel raggio d'azione del delinquente. E sono ben sveglio io. Come è stato possibile che non lo abbia veduto?»
«Ci sono parecchie obiezioni da fare alle tue affermazioni, e io te le faccio, perché ritengo appunto necessario discutere la situazione prima di agire. Una mossa falsa, un movimento fuori tempo, adesso, può significare l'impunità per l'assassino.
Che vuoi dire?»
«Lo capirai.» De Vincenzi si era seduto.
Trasse di tasca il piano delle camere dell'albergo, coi nomi di coloro che le abitavano, e prese a considerarlo per qualche istante.
«Ascoltami. Occorre che tu esegua alla lettera le mie istruzioni. Quanti agenti ci sono nell'albergo?»
«4, lo sai, più Cruni e più l'agente di guardia al portoncino, che si apre nella parte posteriore del casamento.»
«Sì, 4.
De Vincenzi fissava sempre il foglio che aveva tra le mani. Sani lo vide muovere le dita e le labbra per contare. 4 agenti, 13 persone su questo piano, più un cadavere. 4 persone al terzo piano, più un altro cadavere. E in basso l'albergatore, l'albergatrice, i due camerieri, il maneggione e i 4 giocatori di scopone. Non è finito. I 2 coniugi Flemington nel salottino azzurro e il facchino in qualche parte a dormire. Troppa gente.
E troppi cadaveri!» esclamò Sani.
«Già, ma quelli ormai non ci danno più fastidio.»
Era diventato cinico. Superato il momento della depressione, aveva ritrovato tutta la lucidità del cervello e in più una determinazione fredda e implacabile. La lotta si era fatta terribile e lui l'affrontava, deciso a non risparmiarsi e a non risparmiare.
«Dunque, ascoltami. Prima di tutto tu andrai in fondo a questo corridoio. Al numero 19 c'è il Gobbo Bardi. Assicurati che ci sia ancora e che sia vivo. Poi passa al numero 21. Sono 2 stanze, una dentro l'altra, una specie di appartamentino. Lì troverai un certo Belloni, che è il cassiere al credito indigeno, con la moglie e la figlia. È molto probabile che dormano. Comunque tu apri anche la loro porta, guardali, esaminali, contali. Quindi pregali di scusarti per quel che fai e chiudi la loro porta a chiave, mettendoti la chiave in tasca, capito?»
Sani annuì.
Lo guardò allontanarsi. Rimase ad attendere, fissando le porte chiuse, una ad una.
Sani tornò, tenendo una chiave in mano. «Mi avevi detto di chiudere soltanto il numero 21, vero? E perché no la porta del Gobbo?»
«Che cosa faceva Bardi?»
chiese per tutta risposta De Vincenzi, abbassando la voce e parlando come in un soffio. Sani, nel rispondergli, lo imitò.
«Mi è sembrato che dormisse. Non deve neppure essersi accorto che io sono entrato.»
«Aveva la luce accesa?»
«Sì.»
«E tu l'hai spenta?»
«No.»
«Bene, vieni con me e fa adagio.»
Risalì un poco, sino alla porta numero 10, che era attigua a quella adesso vuota di Karin Nolan, e l'aprì. Accese la luce, vi penetrò. Un uomo, che evidentemente dormiva, svegliatosi di soprassalto, si sollevò a sedere sul letto, con gli occhi sbarrati. Un volto pieno, gli occhi bovini, le labbra tumide. I radi capelli, malamente tinti, gli si rizzavano arruffati sul cranio.
«Che c'è?»
riuscì a dire, con voce strozzata.
«Non spaventatevi. Nulla di male per voi, se non il disturbo di scendere giù in sala. È necessario che io riunisca tutti gli ospiti dell'albergo.»
«Ma perché? Io sono Donato Desatta, sono il proprietario dell'Orfeo. Che c'entro io con l'inglese impiccato?»
«Appunto perché non c'entrate nulla. E io sono sicuro che non c'entrate nulla. Vi prego di scendere in sala. E per favore, naturalmente, che ve lo chiedo.»
L'uomo cacciò fuori le gambe dalle lenzuola. Indossava un pigiama di flanella a righe rosse e celesti. Cercò le ciabatte. Non le trovava. Fu De Vincenzi che gliele accostò ai piedi. Lui si rizzò, tirandosi la cintura dei pantaloni sulla pancettina prominente.
«Debbo vestirmi», mormorò, passandosi una mano sui capelli.
«Non importa, occorre far presto, guardate. Se volete, indossate soltanto il pastrano sul pigiama.»
«Ma a presentarmi così, in mezzo alla gente?»
De Vincenzi gli resse il pastrano, glielo fece infilare, lo spinse verso la porta. Chiamò piano l'agente di servizio nel corridoio.
«Accompagnalo in basso», ordinò. «Mettilo con l'albergatore e con tutti quegli altri che troverai giù nella sala del biliardo. E tu rimani con loro. Ti farò condurre là dentro altre persone. Le lascerai libere di dormire, di giocare, di chiacchierare, ma impedirai loro in modo assoluto che escano. Intesi?» Poco più tardi sedeva sulla seggiola sulla quale aveva dormito Sani. «Vieni qui e parliamo. Servirà a schiarirci le idee. Prendi una seggiola anche tu». Sani pensò che aveva effettivamente bisogno di schiarirsi le idee. «Che cosa mi dicevi poco fa? Che non era possibile che l'assassino fosse passato per le scale o per il corridoio, senza che tu o la gente lo aveste veduto. Tu ammetti, però, di aver vagato dal corridoio alle camere, da questo pianerottolo alla sala del ristorante, da quella al terzo piano, senza contare che io, quando sono disceso l'ultima volta e sono passato per questo ballatoio, tu dormivi e non ti sei neppure accorto di me». Sani fece un gesto per scusarsi. «Lasciami dire. Non ha alcuna importanza che tu dormissi e te ne convincerei fra poco. Rimane la gente. Senza dubbio quell'uomo, anche se si è appisolato di tanto in tanto, come io credo, non si è addormentato profondamente, né per lungo tempo. Date queste circostanze, che sono accertate, non si può pensare che il feritore di Karin Nolan, limitiamoci per ora a considerare quest'ultimo attentato soltanto, sia entrato dal di fuori, né che abbia compiuto qualche acrobazia per raggiungere quella camera, né che, insomma, abbia dovuto percorrere un lungo cammino per penetrarvi. Costui doveva fare i conti con troppi ostacoli. Mi capisci? Se evitava te, non avrebbe evitato la gente e viceversa. Se fosse venuto dal terzo piano, avrebbe trovato Cruni. Se fosse salito dal basso, si sarebbe scontrato con i due agenti che si trovavano nella hall. È giusto. Ma tu dimentichi la scala di servizio che unisce il biliardo al secondo braccio del corridoio. Essa si apre in angolo tra la camera numero 22, che è vuota, e il numero 21, che è l'appartamentino di Belloni. L'ho osservata proprio ora. Non la dimentico. Ne tengo conto, anzi, e credo proprio che essa abbia avuto la sua parte nel primo delitto di ieri, l'uccisione di Douglas Laing. Ma questa notte non deve essere servita. Comunque, il problema non muta i suoi termini, anche se, supponiamo, erroneamente, vedrai, che l'uomo, per recarsi nella camera della giovane, sia passato di lì. Egli avrebbe egualmente e soltanto avuto a che fare con l'agente di guardia nell'angolo del corridoio e avrebbe potuto approfittare di qualche suo momento di sonno o di qualche suo breve allontanamento. Questo è assodato. Sei d'accordo con me?
Sì, e questo dimostra...
Un momento. Questo non dimostra ancora nulla, o assai poco, e non ci indica affatto il nome dell'assassino.
Trasse nuovamente il piano delle camere e lo mostrò a Sani.
Vediamo le persone che si trovavano su questo piano quando è avvenuto l'assassinio di Giorgio Novarreno e il ferimento di Karin Nolan. Nella camera numero 1, Bice Toffoloni, la moglie di Agresti. Nel numero 2, Stella Essington. Nel numero 3, Pompeo Besesti. Nel numero 7, Nicola Arrighetti. Nel numero 8,
la donna coi diavolini,
completò Sani e rise. Più che altro, però, quel riso gli serviva ad allentare un poco la tensione dei nervi. Già, quella. Al numero 10, Donato Desatta. Al numero 12, Mary Alton Vendramini. Al numero 19, Stefano Bardi. Al 21, infine, la famiglia Belloni. Limitiamoci a costoro per il momento. Io, per un giudizio forse arbitrario, ma non credo erroneo, dei fatti e delle persone, ho eliminato dal novero dei possibili sospetti la Toffoloni, Vittoria Giumeta Zogheb, Donato Desatta, la famiglia Belloni e le cameriere.
Per questo mi hai fatto chiudere a chiave la porta dei Belloni e hai fatto condurre in basso gli altri?
Per toglierle di mezzo e avere le mani libere tra poco.
Tu credi che...
Come vuoi che creda qualcosa?
Che cosa intendi fare?
Aspettare. E mentre aspettiamo, possiamo tranquillamente continuare le nostre riflessioni. Se tu aggiungi i due del terzo piano, Carlo da Como e Wilfredo Engel, e quei due inglesi arrivati ieri sera,
quelli lì non possono essersi mossi dal salottino azzurro,
naturalmente. Ma io dicevo che, con coloro che io ho lasciati nelle loro camere su questo piano, tutte le persone del dramma sono al completo.
Di uomini lì dentro? E Sani indicò la porta del corridoio. Ce ne sono rimasti tre soli: Pompeo Besesti, Nicola Arrighetti e il Gobbo Bardi.
Già, Ma Besesti non può aver ucciso Novarreno, perché io mi trovavo con lui nella sua stanza quando l'assassinio è stato commesso. E Stefano Bardi non potrebbe aver conficcato le forbici nel petto di Karin Nolan, oltretutto, per la medesima ragione. Non rimane, dunque, che a Righetti.
Lo hai visto? Viene da Chicago, lui.
Già, ma nessuno di quelli che ho interrogati hanno mostrato di conoscerne neppure l'esistenza. Soltanto il gobbo Bardi mi ha parlato di lui come un corteggiatore insistente e pericoloso di Karin Nolan e ha accennato a un certo episodio di cocaina offerta e non accettata. Ma il gobbo, poverino, è innamorato della giovane norvegese e con la sua sensibilità morbosa può aver benissimo esagerato. E può essersi ingannato, anche quando mi ha detto che Arrighetti era amico di Dacomo e aveva vissuto con lui a Londra.
A ogni modo,
l'americano ha 34 anni. Può essere il figlio di Donald Lessinger e può aver compiuto lui i 3 delitti per vendicarsi. Tu non puoi comprendermi interamente perché non conosci la storia del maggiore Alton, ma io la conosco, vedi? Qui dentro, nel mio cranio, si trovano raccolte confusamente tutte o quasi tutte le notizie che occorrono a spiegare il mistero. Eppure, per me esso è ancora impenetrabile. Non riesco a coordinarle, a connetterle. Tu sai come operano i chimici per certe soluzioni speciali. Uniscono in un recipiente tutti gli acidi, o i solfuri, o quel che diavolo siano, perché io non ricordo neppure più quel tanto di chimica che ho imparato al liceo. Ma, insomma, so che nel recipiente, anche quando sono stati messi tutti gli ingredienti necessari a creare quel tal precipitato che si vuole, non accade nulla, se non lo si fa attraversare dalla corrente elettrica e se non si produce la scintilla. La stessa cosa nel mio cervello. C'è tutto e non ne viene fuori alcun risultato. Manca la scintilla. Tacque. Guardava nel vuoto davanti a sé. Poi si scosse e sorrise a Sani. Si alzò come per sgranchirsi le gambe e mise le mani in tasca. Subito ne trasse una e fece scintillare qualcosa sul palmo di essa. Che cos'è? La metà di un bottone da polsino che ho trovata nel ripostiglio del terzo piano.
Dove hanno appeso il cadavere?
Già, si rimise in tasca il dischetto d'oro. Al Righetti, un americano che è stato a Londra e che vi ha conosciuto Carlo Dacomo e la sua pensione dove si giocava d'azzardo e si fumava l'oppio. Ma lui si trovava in basso. Stava pranzando nel biliardo, quando Bardi è sceso gridando d'aver visto l'impiccato. E ha gli alibi. Se mi fermo all'apparenza di questo fatto, debbo escludere che possa aver compiuto lui il delitto. A meno che non abbia avuto un complice, a cui abbia dato l'incarico di preparare la scena macabra. Ma è poco probabile. Si passò una mano sulla fronte. Sento di avvicinarmi sempre più alla soluzione. Ma non riesco a vedere i passi che faccio verso di essa, capisci?
Cruni saliva lo scalone e i due si volsero a guardarlo. Dottore, sono tutti riuniti nella sala del biliardo. Sembrano gli scampati da un incendio, con quelle due donne in vestaglia e l'uomo in pigiama. Sono così stanchi e atterriti che non hanno trovato neppure la forza di protestare.
Che fanno?
Stanno lì. I quattro dello scopone continuano le loro partite.
E allora, tu che vuoi?
A momenti sono 7:30, dottore. Volete che vada a prendere quel Bernasconi?
Ah, sì, va e fa presto. È l'antico padrone dell'albergo, spiegò a Sani. E io ho bisogno di conoscere alcuni particolari.
Richiamò Cruni, che stava già in fondo alla rampa.
Chi c'è di guardia giù?
Due uomini nella sala del ristorante che fanno la guardia alla porta del biliardo.
Bravo. E la scala di servizio, che unisce il biliardo al primo piano?
Il brigadiere ammiccò furbescamente. Ci ho pensato, dottore. C'è una sbarra con un lucchetto a quella porta. L'ho chiusa e ho qui la chiave.
Meno male. Va e torna in fretta.
In quel momento si sentì squillare il telefono. Sani corse in basso. Era l'ospedale. La norvegese è molto grave, ma il primario, era proprio lui che telefonava, spera di salvarla. Gli ho chiesto se fosse possibile interrogarla e lui mi ha domandato se fossi matto. Ci vorranno almeno 4 o 5 giorni prima che possa parlare.
Naturalmente. E chi sperava di poter sapere qualcosa da lei?
Poi guardò l'orologio. Erano 7:30, come aveva detto Cruni. Dal grande finestrone del ballatoio veniva una luce smorta, livida. I primi chiarori dell'alba attraverso la spessa cortina della pioggia, che continuava a cadere inesorabile. Tra poco, l'albergo avrebbe dovuto cominciare a vivere. Si scosse ed ebbe un sussulto perché un altro campanello aveva trillato. Era quello della porta d'ingresso. Sani discese.
Lo si sentì aprire lo sportello del portone, parlottare con qualcuno, poi tornare, e gli pervenne il rumore di qualcosa di metallico e tintinnante deposto a terra. Era il lattaio. Adesso comincerà la sfilata dei fornitori. In altri termini, anche Sani pensava che a quel modo non si sarebbe potuto andare innanzi. «Rimani tu qui, ma fai attenzione».
«Sicuro», mormorò il vicecommissario, che avrebbe preferito non ricevere quell'incarico,
e guardò il corridoio sul quale si aprivano tutte quelle porte. E c'era un cadavere.
«Io scendo nel salottino azzurro. Farò venire lì giù, una a una, tutte le persone chiuse nelle camere. Ti manderò volta a volta la gente col nome di chi dovrai far scendere, scritto su un foglietto del mio taccuino, e andrai tu stesso a chiamarlo. Ma prima debbo avere un colloquio un po' lungo con quei due inglesi».
«E se accade qualcosa?»
De Vincenzi lo guardò e gli batté una mano sulla spalla. «Anche tu un po' stanco, eh? Resisti. Credo proprio che tra poco sarà tutto finito».
E discese. Sani lo seguì con lo sguardo e poi scosse tristemente la testa. Altro che stanco. Non ne poteva più, lui. Afferrò una seggiola e la trasportò al principio del corridoio. Così almeno nessuno sarebbe passato senza che lui lo avesse veduto e avesse potuto fermarlo. Ma neppure quella precauzione, che gli sembrava essenziale, poteva arrestare il corso fatale degli avvenimenti, né lo arrestò.